Due minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafieri. E dunque oggi è stato il giorno in cui è stato arrestato Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso circa un mese fa a Rogoredo Abderrahim Mansouri. Questo stasera è il nostro fatto all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Fatto di cui parleremo in questa puntata. Prima però di andare dentro questa notizia, un breve e importante avviso per gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché dopo di noi, ve lo voglio ricordare, alle 20.30 non ci sarà Jailhouse Rock, ma andrà in onda uno speciale sui 40 anni dalla morte e dall'uccisione di Luca Rossi, uno speciale a cura di Ilaria Bartolozzi, quindi rimanete con noi anche dopo l'orizzonte. Veniamo adesso al caso Mansouri, di cui ci occupiamo in questa puntata. Alle 8 stamattina il fermo dell'agente Cinturrino, la cui posizione ormai sembrava compromessa da giorni man mano che le indagini andavano avanti, un fatto su cui ovviamente deve essere fatta ancora piena luce. Sono diversi gli elementi di contesto che mancano e che solo l'indagine della procura potrà accertare, indagine che proseguirà, lo ha detto oggi anche la procura in conferenza stampa. Un fatto che però ci interroga su più piani che vanno oltre la cronaca, che lo fa già da adesso, sin da subito. Nell'ordine, uno, ci interroga sul tipo di cultura diffusa nelle nostre forze di polizia. Non è la prima volta che ci ritroviamo a commentare storie di abusi in divisa. Due, ci interroga sui modi con cui la politica e i media hanno raccontato questa vicenda e di solito raccontano queste vicende. C'è chi lo ha fatto schierandosi senza se, senza ma con la polizia, chi sottolineando come la vittima fosse un pusher, uno spacciatore, un criminale, quindi suggerendo in qualche modo l'idea che tutto sommato il suo omicidio non era poi così grave. E tre, ultimo elemento, ci interrogano sul disegno politico più ampio di una destra che punta, ormai lo sappiamo, all'impunità per le forze di polizia con lo scudo penale approvato qualche tempo fa col decreto sicurezza, che forse questa storia ora può ostacolare o addirittura ribaltare, chissà, lo vedremo. Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha chiesto proprio questo pochi minuti fa in una dichiarazione. Questo dunque il nostro percorso, il percorso che seguiremo in questa puntata con i nostri ospiti. Vado subito al primo ospite, Vincenzo Scalia, sociologo della devianza all'Università degli Studi di Firenze. Si occupa prevalentemente di carceri, criminalità organizzata e abusi di polizia. Benvenuto, professore.
Grazie, buonasera a voi, grazie all'invito.
Allora, professore, le indagini, come dicevo, andranno avanti, ma quello che emerge a carico di Cinturrino ormai è un quadro abbastanza chiaro di presunte estorsioni nei confronti di alcuni spacciatori della zona di Corvetto e Rogoredo. Ci sono anche altri poliziotti indagati. In generale ci si domanda se ora l'inchiesta potrà allargarsi. Che cosa ci dice, le chiedo questo innanzitutto, cosa ci dice questa storia sul contesto che sta emergendo?
Ma di primo acchito, diciamo, sembra di essere in un romanzo di James Ellroy, un LA Confidential, un White Jazz di questi, no? I poliziotti corrotti che si mettono d'accordo con gli coi grossisti e che ricattano gli spacciatori. Sembra questo, non pensavamo che la realtà potesse superare la fantasia o aderire addirittura alla fantasia, visto quello che è successo. Dall'altro lato, diciamo, è vero che c'è un aspetto, nel senso che comunque l'agire di polizia è sempre un agire pragmatico, perché è chiaro che sarebbe impossibile reprimere tutte le violazioni della legge che avvengono, per esempio, in un giorno solo o nel corso del tempo in tutte le zone della città. Quindi, per esempio, si preferisce agire in modo selettivo, controllando alcuni crimini o reprimendo quelli che, per esempio, suscitano una maggiore, come si direbbe oggi, domanda di sicurezza. Quindi questo è quello che emerge, ma emerge anche un certo cinismo delle forze di polizia, cinismo che vari studiosi inglesi in particolare nel passato hanno fatto emergere, un cinismo che deriva da, diciamo, una contraddizione del ruolo della polizia fondamentale. Cioè, da un lato i poliziotti sono la legge, nel senso che proprio incarnano le regole di convivenza civile che devono far rispettare, sono l'interfaccia, il principale interfaccia tra il cittadino e la legge. Dall'altro lato c'è un aspetto paradossale: per essere la legge, per far rispettare la legge, devono essere al di sopra della legge, e quindi per esempio i poliziotti sono armati. Oddio, in Inghilterra questo non succede, anche se hanno il manganello, ultimamente hanno il taser, ma i poliziotti inglesi non girano armati. Però ecco, questo essere in qualche modo dotati di prerogative speciali rispetto agli altri cittadini, se non vengono controllati attraverso un'elaborazione collettiva, una formazione specifica, una consapevolezza di operare all'interno di uno Stato democratico in un quadro di leggi assoggettate poi alla nostra Costituzione, questo nei poliziotti può creare un disagio, nel senso quello di potersi credere dotati di poteri illimitati, quando invece non è così, e questo bisognerebbe specificarlo. Poi alla Premier non va bene, perché ha detto che criticare i poliziotti è pericoloso, e così dicendo, ecco, questo è un altro elemento. Se i poliziotti sentono la Premier che dice criticare i poliziotti è pericoloso, si sentono investiti, come dire, di un potere supplementare che in realtà non hanno, perché è limitato dalla Costituzione.
Di un senso di impunità. Molto interessante questo ragionamento, professore, una sorta di natura bifronte delle forze di polizia che applicano la legge e sono allo stesso tempo anche al di sopra della legge proprio per svolgere il loro lavoro, e ovviamente poi in un contesto di questo tipo emergono anche, in assenza di controlli, abusi in divisa che ci ritroviamo qui a registrare, a commentare nel corso degli anni. Oltre a quelli più noti, ovvero i casi Cucchi e Aldrovandi, negli ultimi anni ci sono state altre situazioni, per così dire, minori ma altrettanto gravi, quelle che hanno coinvolto qualche anno fa la caserma Levante di Piacenza, se la ricorderà, oppure i reati di tortura contestati a vario titolo alle agenti di polizia penitenziaria, penso a il più clamoroso, quello di Santa Maria a Capo a Vetere. Ecco, sono casi isolati che possono essere contrastati da anticorpi interni alle forze di polizia, come adesso qualche esponente politico dichiara, oppure è necessario fare un ragionamento più ampio sulla cultura del sistema oggi di queste forze di polizia?
Ma sì, intanto aggiungerei anche Verona alcuni anni di 2 anni fa, e poi quello che è successo a Genova, che è venuto fuori un anno fa, con i ragazzi portati nei garage della polizia urbana, garage che non erano di proprietà della polizia urbana, ma dove operavano alcuni esponenti della polizia urbana che nascondevano le dosi da mettere loro addosso per accusarli di spaccio, che probabilmente venivano invece smistati dalla polizia urbana stessa. Insomma, un caso. È una questione, no, gli anticorpi da soli non si danno mai. Poi nella polizia, che abbiamo detto prima, gestisce un potere coercitivo così ampio, a maggior ragione che non si danno. È una questione di cultura, ma non facciamo discorsi filosofici, vediamo sociologici sofisticati. Veniamo alla polizia italiana stessa. Consideriamo che la polizia italiana è stata smilitarizzata soltanto nel 1981. Cioè, proprio recentemente. Però questo cosa ha voluto dire? Che comunque anche le nuove leve sono state socializzate sul campo, in particolare dai colleghi più anziani. Si apprende sempre dai colleghi più anziani, che crescono all'interno di un approccio etico. Cioè, nel senso che il modello continentale di polizia, così come lo delinearono Napoleone III, Bismarck e poi più tardi il Regno d'Italia, è un modello in cui la polizia pretende di spiegare ai cittadini che cos'è il bene e che cos'è il male. E quindi questa cultura che si è accumulata per 150 anni è difficile che venga rimossa. Cioè, si può rimuovere, ma come si rimuove? Come si rimuove o come si trova a rimuovere? Per esempio, la polizia inglese dopo Brixton ha cominciato a reclutare esponenti delle minoranze etniche. Dopo il caso di The Bad Policeman, in cui la BBC, infiltrandosi tra le file dei poliziotti di Manchester, provava che i poliziotti erano omofobi oltre che razzisti, ha cominciato ad aprire anche alle minoranze LGBTQIA+. Diciamo discorsi che in Italia suonerebbero male, però questo è un primo modo. Il secondo modo, appunto, è fare la formazione specifica, cominciare a formare i poliziotti, le forze dell'ordine più in generale, no? A capire che operano, all'idea che operano in un contesto democratico, no? La sentenza della CEDU di recente sul caso Magherini ha
Magherini, sì.
detto che i carabinieri non dovevano essere lì. Riccardo Magherini, per la crisi di panico, non deve essere fermato dai carabinieri, deve essere fermato da unità di strada che debbono essere portati ad affrontare sul momento e a gestire la situazione di panico. Cioè, questo è anche l'altro problema per cui tutte le manifestazioni di panico, di eccentricità, sono questioni di ordine pubblico. E torniamo al modello etico che dicevo prima. Qua non è direttamente colpa delle forze dell'ordine, ma se si investe di questo potere, è chiaro che poi loro lo gestiranno all'interno di questa cornice. Ma poi aggiungerei anche un terzo elemento,
Sì.
cioè gli anticorpi. Ecco, se voi parlate con poliziotti del SILP, del SIULP, della vecchia guardia, parliamo, quelli che fondarono il sindacato clandestinamente, loro ti dicono, e poi basta andare a vedere tranquillamente il Ministero dell'Interno, che concorsi per reclutamento dei poliziotti non se ne fanno più. Si cooptano molte delle nuove leve da dove? Dall'esercito, dalle esperienze militari all'estero. E quindi loro pensano che sia normale agire a Milano, a Rogoredo, come si agiva in Afghanistan o in Iraq. E quindi c'è un aspetto di una cultura militare che lì renderebbe vano persino il tentativo di fare la formazione, perché loro sono già formati, sono già addestrati, ma sono addestrati a una cultura di guerra, un presidio militaresco del territorio. E questo è preoccupante.
È molto, molto
No, poi.
preoccupante
Sì.
anche, sì, no, concluda pure, professore, poi andiamo al prossimo ospite.
No, no, solo la piccola cosa che il ministro Nordio vuole reclutare altre 115.000 persone nell'esercito. Se non scoppia una guerra, che è quello che tutti ci aspettiamo, dopo un po' anche questi verranno cooptati in polizia. E che cosa ci aspettiamo da questi? Una battuta, giusto? Una piccola riflessione
Sì.
sarebbe interessante.
Decisamente, molto interessante quello che dice, soprattutto su, insomma, come tutti i vari apparati, come i componenti dello Stato, no, che possono essere riformati, aperti, anche la polizia, le forze di polizia dovrebbero essere sottoposte a un ragionamento di questo tipo, dalla formazione fino all'ingresso anche di nuove figure che possano allargare gli orizzonti culturali. Quello è un aspetto, insomma, che secondo me vale la pena sottolineare. Grazie per averlo fatto, professore.
Grazie a voi, gentilissimo,
E
buona serata. A presto,
a presto, Vincenzo
quando
Scalia,
volete.
sociologo della devianza all'Università di Firenze, scusate, e grande esperto di abusi in divisa e di criminalità organizzata. Questo è il ragionamento più ampio sul sistema. Mi ero distratto un secondo, scusatemi, perché stavo leggendo quella che è l'ultima ora arrivata. Ora, dalle agenzie ha parlato Giorgia Meloni, allora vale la pena che ve la leggo, vi leggo i titoli, perché ha scritto una nota molto articolata a due agenzie diverse in cui Meloni esprime sgomento per gli sviluppi di Rogoredo. E dice: se fosse accertato, se fossero accertati i fatti, sarebbe tradimento della nazione. Poi aggiunge: implacabili con chi sbaglia, non esiste scudo penale. Saluto allora Giorgia Serughetti, filosofa della politica, la Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
Buonasera.
Allora, arriviamo adesso allora al piano politico, dopo la difesa senza se, senza ma del poliziotto a destra. Oggi le dichiarazioni sono più o meno su questa linea, come quelle di Giorgia Meloni che le ho appena letto. Chi sbaglia paga, e se qualcuno tra le forze di polizia sbaglia, allora deve pagare anche di più. Che messaggio è contenuto in queste dichiarazioni, secondo lei?
Ma il tentativo è di costruire, mi pare, un eccesso, diciamo, per salvare invece una sorta di difesa d'ufficio dell'operato delle forze dell'ordine, appunto il tema delle mele marce, oggi ricordato da Salvini, da Piantedosi, insomma l'idea che possa pur esserci tra tanti, diciamo, onesti, protettori, tutori dell'ordine, anche chi sbaglia, e chi sbaglia deve pagare, insomma, perché appunto, come dice Giorgio Meloni, tradisce addirittura la nazione. Questo in verità è una strategia, un cambio di narrazione in buona sostanza, che dato che questo caso è stato il più clamoroso boomerang immaginabile, la più clamorosa prova che poteva darsi in un tempo così rapido contro la sensatezza dello scudo penale, perché appunto è stato utilizzato, appiegato alla propaganda a favore dello scudo penale, per poi rivelarsi in verità la peggiore prova possibile, insomma, della sensatezza, cioè la migliore prova della sua pericolosità. Ora si tratta di trovare una via d'uscita, e la via d'uscita sarà quella appunto di rendere questo personaggio un appunto l'esempio di un eccesso, di una deviazione, di appunto della famosa figura della mela marcia, per poter invece tenere duro sulla difesa, diciamo,
della categoria,
insomma,
sì,
d'ufficio, della categoria, no, del corpo, insomma, che in sé non conterrebbe invece niente di cui avere paura, perché questo è il punto quando si parla dello scudo penale. L'idea è che dando più libertà, le famose mani libere, diciamo, alla polizia, dovremmo sentirci tutti più sicuri. Qua invece questo è proprio invece un caso che ci dimostra come tanto più prezioso sia invece il fatto che ogni episodio come quello che si è verificato a Rogoredo sia soggetto al controllo e alla verifica della magistratura, perché io non lo so se in presenza di una misura come quella dello scudo penale si sarebbe arrivati ad accertare in tempi così rapidi la verità su quello che era avvenuto.
Ecco, ma che cosa ci dicono queste dichiarazioni proprio sullo scudo penale di Meloni? Lei dice: la giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché, a differenza di quello che leggo, non esiste alcuno scudo penale. Sappiamo che il governo in un Consiglio dei Ministri ha approvato una sorta di immunità preventiva per chi usa la forza nell'esercizio delle sue funzioni, che si applica a tutti i cittadini, comprese le forze di polizia. Tra l'altro, un decreto che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Che cosa ne sarà di quella norma, professoressa?
Io credo che loro in realtà proseguiranno con questo tipo di misura, non so se vorranno dargli un nuovo nome. Il punto però è che è dentro, diciamo, un'agenda di governo da tanto tempo, effettivamente l'hanno esteso a tutti i cittadini in modo da farlo coincidere in pratica con il tema della legittima difesa, che è un tema che cavalca la Lega soprattutto da moltissimo tempo, dove ci siano, diciamo, giustificazioni evidenti, no, alla violenza reattiva, difensiva della persona come del poliziotto, non bisognerebbe iscrivere la persona al registro degli indagati. Questo è il punto, e su questo, anche se adesso può darsi che Meloni voglia cambiare un po' i termini della questione e magari non parlare più di scudo penale, perché non si tratterebbe più esattamente della stessa misura che era stata proposta, che era fondamentalmente a scudo della polizia, con questa appunto estensione che è stata anche la risposta ai rilievi di Mattarella, forse il tentativo sarà quella di edulcorare la misura, oppure di così comunque renderla più palatabile, insomma più accettabile dal punto di vista dell'opinione pubblica democratica.
Staremo a vedere. Senta, professoressa, non c'è soltanto la politica e non c'è solo la narrazione delle cosiddette mele marce che viene riproposta, no, puntualmente quando si parla sempre di queste vicende, ma c'è anche un piano più in generale mediatico, perché questa mattina le dico, vedevo una trasmissione televisiva, non ricordo chi, ma insomma si sottolineavano diversi aspetti. Oltre al tema delle mele marce, si ricordava la storia criminale di Abderrahim Mansouri, che fosse un pusher, uno spacciatore, quindi quasi a suggerire che la vita di uno spacciatore forse vale meno delle altre. Una narrazione difficile da estirpare, appunto, non soltanto in politica, anche nei media.
Sì, lo stigma, diciamo, su alcune categorie di persone, poi tanto più se migranti e se appunto avere forme di criminalità, le rende sicuramente dei soggetti oggettivamente più vulnerabili, cioè che quindi sono più esposti alla possibilità anche dell'abuso del potere di polizia, e più soggetti a questo rischio del rovesciamento della responsabilità. Ora parliamo di un pusher, ma per esempio un tema di cui mi sono occupato molto è quello del sex work, delle sex worker, soprattutto in strada, anche nei confronti di persone che non commettono alcun crimine. Spesso, diciamo, la narrazione pubblica è quella per cui se subiscono violenza in qualche modo se la sono cercata per il fatto, no, di essere vita al margine, no, e vite che in qualche modo non sono altrettanto degne di tutela. Se poi appunto in questo caso esistono anche record criminali, si aggiunge, diciamo, stigma a stigma, allo stigma del migrante, allo stigma dello spacciatore, allo stigma appunto magari di chi ha record penali precedenti, come se questo potesse mai giustificare, diciamo, una tutela diminuita, una tutela ridotta della loro incolumità fisica e, diciamo, del loro diritto alla vita.
La ringraziamo, professoressa, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
A presto, alla prossima. Era Giorgia Serughetti, professoressa alla Bicocca di Milano, filosofa della politica. Ultimi minuti di trasmissione, ultimi 5 minuti per salutare adesso il nostro prossimo ospite, che è l'avvocato penalista Mirko Mazzali. Benvenuto, avvocato.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
Per porci soprattutto un interrogativo, quello che riguarda lo scudo penale, un'ipotesi ovviamente, anzi forse chissà se mai davvero vedrà la luce, perché adesso Giorgia Meloni, come vi raccontavo, ha parlato e ha fatto riferimento allo scudo penale, ha detto non esiste alcuno scudo penale per chi appunto si macchia di fatti gravi come questi, soprattutto se fa parte delle forze di polizia. Chissà quindi se poi vedrà davvero la luce in quei termini, quello scudo penale che era stato approvato col decreto sicurezza in Consiglio dei Ministri qualche giorno fa. Che cosa sappiamo di quella norma, avvocato? Che cosa dice?
Ma la norma dice essenzialmente questo, che in casi di legittima difesa presunta, tipo il caso di Rogoredo, tanto per capirci, non occorre, non sarà più iscritto l'autore del fatto nel registro degli indagati come tutti gli altri, come tutte le altre persone, ma verrà iscritto in un secondo registro degli indagati. Questo cosa porta? Porta al fatto tecnicamente che si rischia che il caso Rogoredo non venga scoperto. Perché questo? Perché mentre sicuramente anche nel secondo registro degli indagati verranno fatti quegli accertamenti, diciamo così, standard in questi casi, che sono poi l'autopsia e in caso di sparatoria, di colpo sparato, l'esame balistico, non verranno fatti, o sarà molto difficile che vengano fatti quegli altri accertamenti che poi hanno portato in questo caso, come dire, a riesaminare il tutto, no? Sentire dei testimoni, e andare a sentire le altre persone che erano presenti, perché a questo punto, nella logica della governativa, siccome comunque c'è una legittima difesa e qui sembrava esserci, no? Nel senso che c'era la pistola puntata, è finita lì l'indagine, e questo sarebbe stato grave, perché in un caso come questo ci saremmo trovati nell'impossibilità di accertare la verità.
Ma senta, avvocato, è una logica politica a cui ci si adeguerebbe in caso appunto ci fosse effettivamente uno scudo penale di questo tipo, oppure invece nei diversi casi poi spetta sempre all'autonomia dell'autorità giudiziaria, del magistrato di turno, capire fin dove spingersi?
Guardi, sicuramente, come dire, il segnale politico che dà il governo è non indagate troppo su questi casi, perché è chiaro che c'è un caso di legittima difesa. Io poi ho fiducia nella magistratura, cioè ho fiducia rispetto al fatto che in casi dubbi, come dire, indagherebbero lo stesso. Voglio solo dire che tanto di complimenti al pubblico ministero, tanto di complimento, come dire, a chi sta indagando in questo caso, però io sono sicuro, non conosco gli atti, come dire, però posso cercare di capirne qualcosa, che un grande ringraziamento per tutto quello che sta avvenendo vanno dato, mi lasci dire i nomi, a Deborah Piazza e a Marco Romagnoli, che sono i due avvocati di parte civile dei familiari della persona morta, che hanno dato un grosso contributo affinché, come dire, le indagini partissero e si sviluppassero. E se non ci fossero stati loro, cosa sarebbe successo in questo caso in un'ipotesi di iscrizione nel secondo registro? Non lo so, dipende anche, come dire, dal pubblico ministero, dipende da tutta una serie di fattori. Sicuramente questa iscrizione non agevola l'accertamento della verità, ecco, questo mi sembra di poterlo dire con assoluta tranquillità.
Lei ha capito perché sta ritardando così tanto quel decreto?
Perché c'è anche un problema di natura tecnica, cioè fare un secondo registro degli indagati è complicato, cioè nel senso che devi organizzare telematicamente adesso un sistema che per cui sia possibile iscrivere questi soggetti in un luogo diverso da dove vengono iscritti adesso, che non è una cosa banale dal punto di vista, come dire, poi dal punto di vista tecnico, poi mi sembra, come dire, di capire che qualche dubbio è sorto all'interno del governo, perché peraltro è una norma probabilmente incostituzionale, che a parte, come dire, il sapore di natura elettorale, non si comprende neanche bene come salverebbe ai loro occhi uno che commette un reato, quindi non c'è neanche, come dire, la parvenza di logicità in quello che stanno facendo.
Eh sì, sembra proprio così, e allora, avvocato, sarà ancora più interessante leggerlo quel provvedimento quando verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Lo aspettiamo, a quel punto non potremo più parlare di ipotesi come abbiamo fatto stasera, che è sempre bene sottolinearlo, ma lo vedremo proprio scritto nero su bianco e capiremo i suoi effetti. La ringraziamo nel frattempo.
Arrivederci.
Mirko Mazzali, avvocato penalista. E si conclude allora qui questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Adesso vi lascio, come vi ho annunciato all'inizio, al podcast a cura di Ilaria Bartolozzi, uno speciale sui 40 anni dalla morte di Luca Rossi, dalla sua uccisione. Quindi restate con noi sulle nostre frequenze. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Ciao da Mattia Guastafierro, a domani.